Tu chiamale se vuoi emozioni. In questo articolo troverai un elenco di emozioni, cosa sono, da dove originano e come puoi riconoscerle per interagire meglio con te stesso e con gli altri. L'emozione, dal francese émotion, derivazione di émouvoir, ossia mettere in movimento, corrisponde a un processo interiore, qualcosa che succede dentro di te quando ti trovi di fronte a un evento stimolo che sta per influire, nel bene o nel male, sul tuo benessere. Come quando ti trovi all'improvviso di fronte al tuo migliore amico d'infanzia, che per qualche motivo non avevi più rivisto per decenni, o quando ti volti e inorridisci vedendo qualcuno che si infila un dito nel naso esplorando tutti gli anfratti per trovarci chissà cosa, o quando ancora sobbalzi perché qualcuno si rivolge a te a voce alta mentre eri sovrappensiero. A volte però capita di chiamare emozione anche ciò che in realtà è un'altra cosa. Ti sarà successo di dire o di sentire oggi non sono dello stato d'animo adatto, oppure stamattina sono di pessimo umore, o ancora quando ti ho vista ho provato un'emozione intensa. Stato d'animo, umore, emozione, sentimento sono sinonimi o indicano cose diverse? Forse si fa un po' di confusione. Cerchiamo di fare chiarezza. Il significato di sentimento si riferisce alla facoltà e l'atto di sentire, di avvertire impressioni esterne o interne, affine quindi al termine senso nel suo significato più generale. Riguardo invece agli altri termini, può essere utile fare riferimento alla classificazione fatta da Paul Ekman. Paul Ekman, psicologo statunitense che ha studiato e approfondito il tema delle emozioni avviato da Charles Darwin, fa una classificazione in base alla durata della sensazione, ovvero riflessi, umore, stato d'animo, emozioni. I riflessi, tipo la gamba che salta dopo la martellata del dottore sul ginocchio, sono quelli più rapidi che durano circa una frazione di secondo. L'umore, lo stato d'animo, come quando ti senti allegro e spensierato, può durare invece anche più giorni. Le emozioni infine sono quelle che si collocano nel mezzo, durando di fatto qualche secondo. Ciascuna di queste sensazioni svolge un ruolo preciso, identificato dalla psicologia. La psicologia moderna include le emozioni tra i processi cognitivi, come la percezione, l'attenzione, la memoria, il linguaggio, il pensiero e il ragionamento, l'apprendimento. Sono quelli cioè che utilizziamo per prendere consapevolezza di quello che ci circonda allo scopo di consentire e agevolare il relativo adattamento. Sì, ma a cosa serve l'emozione? L'emozione è quella che ti dice immediatamente: "Uè, sveglia, sta accadendo qualcosa. Vedi un po' che devi fare." Diciamo che ti capita di fronteggiare una certa situazione. Cosa succede nella tua mente? Quando ti trovi a dover gestire un evento, la mente avvia un processo, ponendosi delle domande come: ti è già successo altre volte? Ti è successo qualcosa di simile? È la prima volta che ti succede? Esperienze precedenti? Nel primo caso, confronti l'immagine visiva o mentale con quelle che avevi provvidenzialmente messo da parte nella tua memoria a lungo termine. E quando la tua mente trova quella corrispondente, pensa: ah, sì, quasi con sufficienza. Quando succede questo, provo questo. Nel secondo caso, l'esperienza che stai vivendo non è esattamente come quella che hai conservata nel magazzino della memoria, ma gli somiglia e allora la mente pensa: boh, sembra come quello, forse devo provare la stessa cosa. E se invece non trovi in memoria niente di simile? Beh, in questo caso la mente ci mette un po' di più per reagire e decidere come ti devi sentire. A seconda del caso tra quelli descritti, la mente può attivare un processo più veloce e superficiale o più lento e preciso. Nei primi due casi si avvale delle euristiche, cioè delle scorciatoie che la mente imbocca per risparmiare tempo e soldi, ovvero energie cognitive. Hai mai visto che, nel frattempo dovessero servire per qualcosa di più urgente e importante? La mente è un'ottima manager, scrupolosa, avveduta, oculata nel gestire le risorse disponibili. Per L'uso delle euristiche di solito funziona e ti fa provare l'emozione giusta per ogni occasione, anche se qualche volta capita che faccia confusione e, come si suol dire, prenda lucciole per lanterne. E allora ecco che, quando c'è qualcosa che non ti convince, la mente capisce che deve mettere mano al portafogli e attingere quindi a tutte le fonti informative necessarie per vederci chiaro, anche se impiegherà un po' di tempo in più. E dove succede tutto questo? In quale parte del cervello? La percezione e la produzione di emozioni attiva due componenti importanti del cervello, l'amigdala e il circuito limbico. Quando la scelta è rapida e automatica, grazie all'uso delle euristiche, se ne occupa l'amigdala, una piccola porzione del cervello a forma di mandorla. Piccola sì, ma è un peperino e sa farsi rispettare, tanto che, per fare il suo lavoro, coordina informazioni provenienti da ogni parte del cervello e lo fa rapidamente, senza perdersi in chiacchiere inutili. Se invece ci sono dei dubbi sull'emozione da provocare, allora entra in gioco un'equipe completa, il circuito limbico, nella quale lavorano oltre l'amigdala, l'ippocampo, la corteccia cingolata, la corteccia prefrontale, il setto. Insieme confabulano, fino a che non sono d'accordo sull'emozione più appropriata da scegliere. L'ippocampo in particolare mette a disposizione tutto il catalogo delle esperienze depositate nella memoria a lungo termine e, nel caso non vi sia nulla di utilizzabile, cataloga e memorizza quella attuale, conservandola per altri usi futuri. Quale che sia l'esperienza vissuta, l'emozione che ne scaturisce sembra faccia parte di un elenco di emozioni ben preciso. Buona parte delle teorie convergono sulla tesi di Paul Ekman dell'esistenza, cioè, di emozioni primarie e secondarie. Le emozioni primarie sono quelle corrispondenti ai personaggi di Inside Out, il famoso film di animazione della Pixar, e cioè gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto. Da queste deriverebbero quelle secondarie, come combinazioni tra una o più di quelle primarie. Successivamente, nel 1992, Ekman ampliò la sua lista di emozioni base, integrandola con divertimento, disprezzo, contentezza, imbarazzo, eccitazione, colpa, orgoglio, sollievo, soddisfazione, piacere, vergogna. Ogni tipo di emozione è caratterizzata da elementi riconoscibili. Come si riconoscono le emozioni? La nascita di emozioni genera risposte visibili e invisibili. Tra le risposte invisibili rientrano quelle provocate dal sistema nervoso autonomo, il quale appunto agisce innescandole autonomamente, senza che tu ne sia cosciente. Tra queste ci sono, ad esempio, le variazioni del battito cardiaco, la sudorazione, il rossore o il pallore del viso, i brividi. Le risposte visibili, invece, riguardano le manifestazioni corporee e in particolare quelle del viso e della postura, oggetto di molti studi, a cominciare da quelli di Darwin. Il primo a studiarle fu Charles Darwin, autore del libro L'origine della specie, il quale fece delle ricerche adottando un metodo forse un po' impreciso, ma che rientrava nelle possibilità dell'epoca. Scriveva ai suoi conoscenti sparsi per il mondo chiedendo loro di descrivergli le espressioni del viso delle persone del luogo derivanti da determinati stimoli. Paul Ekman, circa un secolo dopo, nel 1972, riuscì a fare di meglio, recandosi personalmente e vivendo per un periodo presso un popolo della Nuova Guinea che non aveva mai avuto contatti con la cosiddetta civiltà. Egli raccolse numerose fotografie, con le quali volle dimostrare che, per esempio, la donna in topless sorrideva, quando era felice, esattamente come quella sotto il Big Ben di Londra, che giocava con il suo bambino o che era accigliata perché arrabbiata. Sia Darwin che Ekman, quindi, sostenevano l'universalità delle emozioni, cioè che, indipendentemente dalla cultura di provenienza, ciascuno esprime le proprie emozioni con le stesse manifestazioni facciali. L'influenza della cultura può riguardare l'intensità con la quale si manifestano le emozioni, come accade per i giapponesi, i quali riescono appunto a gestire le emozioni ed essere generalmente cordiali e sorridenti. Ekman, inoltre, dal quale ha preso spunto la famosa serie TV Lie to Me, riuscì a identificare e catalogare centinaia di dettagli corrispondenti a specifiche microespressioni del viso, impossibili da controllare anche da un attore professionista. In pratica, anche se una persona è abile a mentire, se conosci questi segnali, puoi riuscire a smascherarla come faceva il dottor Lightman, esperto di comunicazione non verbale nella fiction. Se vuoi perciò riuscire a beccare anche il più abile mentitore, attiva la tua attenzione selettiva e cerca di cogliere anche il dettaglio più insignificante che ti indichi se sta mentendo o dicendo la verità. Con un po' di pratica e di pazienza riuscirai a cogliere molti segnali, anche rapidi e impercettibili, e a capire meglio il tuo interlocutore. E se l'argomento ti incuriosisce, puoi approfondirlo leggendo il mio articolo sulla comunicazione non verbale e i libri che, come sempre, ti consiglio in bibliografia. Dunque, come cantava Lucio Battisti, tu chiamale se vuoi emozioni, anche se da oggi forse avrai un'idea più chiara di cosa sono le emozioni, il ruolo che rivestono nella vita quotidiana e come infine puoi riconoscerle in te stesso e negli altri.